Ave Maria, cari amici di Radio Buon Consiglio e di Dottrina Cattolica. Allora, noi l'ultima volta abbiamo cominciato a vedere i Novissimi da questo libretto di Padre Stefano Manelli, Meditazione per ogni giorno del mese di novembre. Ecco, meditazioni che ho ritenuto opportuno integrare al nostro percorso di formazione cristiana, di integrare perché noi stiamo lavorando per avvicinarci ancora di più, no? All'Immacolata attraverso un impegno di vita cristiana più serio. Allora, la meditazione dei Novissimi ci aiuta senz'altro, perché alla fine dobbiamo tutti pensare alla conclusione della nostra esistenza, no? Che si concluderà col giudizio di Dio, si concluderà con il premio eterno o la pena eterna. Bene, allora andiamo a vedere ancora un po' più nel dettaglio questo libretto di Padre Stefano. Per ogni giorno del mese di novembre, che è il mese dedicato ai defunti, alla preghiera per i defunti, ma anche alla meditazione sulla nostra fine esistenza, diciamo, terrena. Quindi, allora andiamo a vedere cosa ci racconta Padre Stefano. Vediamo un po'. Allora, nel primo giorno ricordati dei tuoi novissimi e non peccherai in eterno, lo leggemmo già, questa citazione del Siracide era molto cara a Sant'Agostino, ecco, e per noi è, diciamo, come la pietra angolare di tutto il corso di meditazione di questo mese di novembre sui novissimi. Ecco. Ricordati dei tuoi novissimi e non peccherai in eterno. Davvero, se tu pensi, no, che dovrai rendere conto a Dio, come fai a peccare? Perché ogni peccato sarà giudicato. Gesù dice anche una parola inutile sarà sottoposta a giudizio, quindi quanto più, diciamo, peccati molto più gravi. Quindi come fai a peccare al pensiero del giudizio di Dio, del premio eterno, della pena eterna? Quindi, allora, ricordati dei novissimi e non peccherai. Ecco, i quattro novissimi sono morte, giudizio, inferno e paradiso. Sono le quattro colonne portanti del destino finale di ogni uomo. Sì, non c'è tanto da dire. Ogni uomo finirà la sua esistenza, e questa è l'unica cosa certa al mondo. Finiremo la nostra esistenza con la morte, seguita dal giudizio di Dio e dal premio alla pena eterna. Nessun uomo può evitare l'incontro con i quattro novissimi al termine della sua vita. Si può anche dire quindi che i novissimi sono la verità più reale e la realtà più vera per ogni uomo. La fede cristiana, infatti, nostra maestra di vita, è la depositaria della verità dei quattro novissimi che amiamo, che animano l'intero deposito della rivelazione divina, sia scritta sia trasmessa alla tradizione magistero. Quindi tutta la scrittura e poi la tradizione della Chiesa, l'insegnamento della Chiesa è pervasa dai novissimi. È vero che l'Antico Testamento ha un approccio più complicato ai novissimi, ecco, non è chiara, o meglio ai novissimi, sì, non è chiara la sorte, non è così chiara la sorte delle anime dopo la morte, ecco, Sicuramente fino almeno fino ai libri dei Maccabei, il libro della Sapienza, nei quali poi è chiaramente affermata la risurrezione dei morti e diciamo, il premio per i giusti, la condanna per gli empi, ecco. Ma nel resto dell'Antico Testamento è più confusa l'idea dell'oltretomba, ecco, di quello che avviene dopo la morte. Vabbè, noi ci rifacciamo comunque, ecco, a tutta intera la rivelazione, poi con Gesù Cristo sarà chiara e poi la tradizione, il magistero della Chiesa aiutano a comprendere ancora meglio la parola rivelata. E quindi, ma Gesù Cristo molte volte durante il suo ministero, molte volte lui parla del giudizio di Dio, addirittura dell'inferno, tante volte. Affrontare la morte, subire il giudizio, essere precipitato nell'inferno o essere innalzato nel paradiso, questo è il terminale ultimo, il capolinea dell'uomo che deve lasciare la vita temporale ed entrare nella vita eterna. L'uomo deve lasciare questo mondo passeggero e entrare nell'eternità dell'aldilà, che infine può essere soltanto l'eternità dell'inferno o l'eternità del paradiso. Quindi due sono le condizioni che attendono l'uomo: o la patria beata, ecco, nel paradiso eterno, eterno, o l'inferno eterno, non c'è altra possibilità. Il purgatorio è una via al paradiso, è paradiso assicurato, quindi diciamo, non lo citiamo qui perché poi il purgatorio comunque è sempre temporaneo, mentre poi il paradiso è eterno, l'inferno è eterno. Non c'è niente da fare, ecco, queste due. Però vedete com'è strano non pensarci. Noi ci preoccupiamo tanto di non infettarci, no? Con le epidemie che possono distruggere il corpo, non pensiamo, non siamo assillati, diciamo, dalla preoccupazione di non macchiare l'anima. Giustamente ci dobbiamo tutelare dalle malattie corporali, ma attenzione. Che attenzione, che ancora di più dobbiamo tutelarsi dalle malattie dell'anima, come le malattie del corpo feriscono, e poi è difficile riprendersi, anzi, da certe malattie proprio non ci si riprende, oppure ci si riprende lentamente. Poi, quanto più si avanza nell'età, il recupero è sempre più lento. Nella vita dello spirito è lo stesso, ci sono tante analogie tra la vita del corpo e la vita dello spirito, tante analogie, e questa è una di quelle che funziona. Ecco, appunto, come per il corpo le malattie comunque intaccano l'integrità, ecco, soprattutto certe malattie gravi, e poi è difficile riprendersi, così è ancora nella vita dello spirito. Certe malattie spirituali intaccano gravemente e certi peccati davvero ecco, provocano addirittura la morte dell'anima, i peccati mortali contro i 10 comandamenti, ecco, e quindi bisogna evitarli. Anche perché sì, è vero, poi uno dice tanto mi confesso, ma attenzione, sì, è come dire mi spacco, diciamo, la testa, tanto poi me la fascio, mi rompo una gamba e tanto dopo me la ingesso. Ho capito, ma dopo stai con la gamba ingessata, ecco. Ingessata non solo, ma non è la stessa cosa. E poi non sai come ti si spacca sta testa o sta gamba, ecco. Non sai se poi sarà recuperabile. Quindi, capite? Il peccato va sempre fuggito, evitato, perché è un male assoluto. Ecco, non si potrà mai, mai, mai fare un peccato nemmeno per raggiungere un bene di nessun tipo, di nessun tipo. E ecco perché, vedete, è assurda la situazione dei cattolici che arrivano tra le cose gravi, insomma, arrivano all'aborto, per esempio. Ma come fai a essere cattolico e a fare l'aborto, capisci? È una cosa gravissima, e infatti la pena dell'aborto è la scomunica, voglio dire, ecco. Si diceva la scomunica, si è scomunicata, cioè fuori dalla comunione della Chiesa, quindi oltre il peccato mortale di omicidio, perché tale è, anche se lo Stato, diciamo, corrotto e massonico, insomma, lo Stato ateo, pagano, ecco. Diciamo che ammette, anzi favorisce, anzi difende l'aborto, e questo è gravissimo. Io mi vergogno immensamente di far parte, diciamo, di un consesso di persone, insomma, che difendono l'aborto. Ecco, abominevole delitto lo definì Giovanni Paolo II, ricordiamo, lui e Madre Teresa di Calcutta, insomma, come non avevano timore davanti anche ai più grandi di questa terra di denunciare l'orribile, diciamo, realtà dell'aborto. Ecco, come facciamo a vivere nell'aborto e pensare di essere graditi a Dio, insomma, ecco. Quindi, attenzione, sono cose su cui bisogna impostare veramente bene la propria vita, altrimenti, cioè, si rimane davvero feriti. Allora, ti rompi una gamba e rimani offeso, insomma, ecco, con una gamba offesa, e tu commetti peccati mortali e vabbè, mi confesso, sì, ti confessi, ma a parte che dovresti avere un dolore, diciamo, da piangere, 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 insomma, ecco, calde lacrime di pentimento per poter riparare, e dovresti avere un atto di contrizione perfetta. Ecco, invece la cosa terribile è che uno poi, diciamo, diventa dal cuore duro, diciamo, abusando della misericordia di Dio. Tanto mi confesso, vabbè, intanto tu abusi della misericordia di Dio, fai il male, poi mi confesso. Ecco, ripeto, è come ti rompi una gamba, ti spacchi la testa e poi tanto me la ingesso. Non funziona così, cioè è un disastro. È un disastro, ecco. Vediamo se si può. Ecco, se si può rallentare. Perché qui è proprio a scatti, è un po' antipatico, mi dispiace, ma vabbè, non so come fare. Purtroppo mi trovo fuori sede. E mancano gli strumenti adeguati, insomma, ecco, vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ecco, allora vedete, i novissimi: vivere la vita cristiana pensando al giudizio di Dio. Certo, non è che io devo vivere. Evitare il male solo per evitare una punizione, non è questo il senso della fede e della catechesi. Ecco, bisogna evitare il male, il peccato, perché il peccato è un'offesa a Dio. E io non voglio offendere Dio perché lo amo, perché sono figlio di Dio, non voglio offenderlo. E poi però c'è anche questo pensiero che, diciamo, il peccato è un'offesa a Dio, e qui sta la malizia più grande del peccato, ma anche il peccato ha come conseguenza la pena. La pena, ecco, o su questa terra, se il peccato poi viene assolto, oppure dopo la morte. Ecco, nell'aldilà, diciamo, chiamiamo così, dopo la morte, nel purgatorio. Se è un peccato assolto, un peccato grave che io confesso e sono veramente pentito, mi viene assolto quanto alla colpa. Rimane però da scontare la pena. La pena, cioè la riparazione. Ogni peccato va riparato e va riparato con un atto d'amore. Ecco, allora, purtroppo non siamo così capaci. È inutile far finta che sono tutti capaci, ecco, di fare atti di amore perfetto. Allora, l'atto di amore perfetto cancella, diciamo, la pena, ecco, e le colpe, ma deve essere un atto di amore perfetto, cioè un atto con cui noi veramente ci convertiamo e abbiamo in odio assolutamente ciò che abbiamo fatto, ci dispiace dal profondo del cuore. È un atto di amore perfetto, ci dispiace dal cuore di aver offeso Dio. Purtroppo non è la situazione ordinaria della vita degli uomini, quindi purtroppo noi, capite, ci carichiamo di colpe. Dice, vabbè, mi confesso, vabbè, intanto che fai? Ti rompi una gamba? Poi non solo, ma poi c'è tutto il fatto che devi riparare. Allora, una gamba rotta, quanto ci vuole per aggiustarla e quanto ritardo nelle tue attività, anche nelle cose più normali, diciamo, della vita, quanto è scomodo, eccetera, devi riparare. Ecco, allora ogni peccato va riparato. Anzitutto bisogna cercare l'assoluzione nella confessione, che è una soluzione sacramentale sicura, certa, alle dovute disposizioni. Ecco, e poi devi riparare. Però il sacerdote ti dà una penitenza, ma simbolica, purtroppo, ecco, ti dà da recitare qualche preghiera o fare qualche atto, diciamo qualche azione, ma capite, per riparare il peccato bisogna fare tanta penitenza. Ecco, bisogna scontare i peccati. Perché? Non perché Dio è cattivo e ci punisce, no, perché tu praticamente col peccato ti rompi una gamba e devi aggiustare, e ci vuole tempo, ecco la riparazione. Con il peccato tu ti allontani da Dio. Allora facciamo conto che la vita cristiana è un camminare verso Dio, cioè tu più vanno avanti gli altri, più dovresti avvicinarti a Dio. Quando pecchi, vai, ti allontani. Allora, con la penitenza, la riparazione, tu ti riavvicini, ecco, alla meta. Devi raggiungere la luce, la verità, la purezza. Quindi pecchi, allora ti allontani. Allora, penitenza, mi riavvicino. Ecco, mi riavvicino. Oppure atto di amore perfetto, allora salti, no? L'amore copre tutto, ma ripeto, non ci illudiamo e non vi fate ingannare, ecco, da chi vi dice non c'è bisogno della penitenza. No, la penitenza ci vuole. E Gesù lo dice, convertitevi e fate penitenza, se non morirete tutti allo stesso modo, non entrerete nel regno dei cieli, convertitevi e fate penitenza, penitemini. Convertitevi. Cambiate mente, cambiate modo di vita, riparate. Ecco, quindi la cosa più sicura sono i novissimi. Tutto il resto non è sicuro, è secondario, cioè noi non sappiamo come vivremo, come staremo, quanta salute avremo, quanti anni avremo. Quanti anni vivremo, con chi vivremo, dove staremo, non sappiamo proprio niente, quanto salute avremo, non sappiamo niente, è tutto un'incognita. L'uomo cerca, no, di crearsi il suo nido, le sue sicurezze, ma in realtà rimane sempre nelle mani di Dio. Ecco, quindi la cosa più sicura è proprio questa, il fine vita, che a un certo punto si finisce. Non siamo eterni, l'uomo non è eterno, quindi perché? Ecco la cosa strana del mondo, perché l'uomo fa finta che sia eterno e che questa vita sia eterna? Ripeto, è stolto. È chiaro che, voglio dire, noi allora siamo, uno dice, vabbè, ma se siamo giovani, se non viviamo nell'angoscia della morte, e certo, non è che uno deve anche vivere bene la vita presente, accogliendo tutte le gioie, tutte le felicità sante, ordinate, però sempre, ecco, nella prospettiva dell'eternità. Attenzione. Ricordiamo, la vita cristiana è un cammino, tu cammini, ma ricorda che stai andando lì, non andare da un'altra parte, non andare da un'altra parte, ecco. Quindi tu puoi andare verso Dio felice, contento, gioioso, ricordandoti che tutta la tua vita deve essere una gloria a gloria di Dio, secondo la volontà di Dio, è la cosa più saggia che puoi fare, no? Fare la volontà dell'Eterno, dell'infinita sapienza. Ecco, tutto accetti per la gloria di Dio. Ecco, sapete, c'erano dei movimenti ereticali, no? Che dicevano, per esempio, che il matrimonio era una cosa cattiva. Ecco, questi movimenti ereticali estremi, no? Diciamo, da un certo punto di vista, per cui tutto ciò che è materia è male, tutto ciò che diciamo, non è spirituale è male, no? Non è così, cioè il cristianesimo non dice questo. E infatti il matrimonio è anche un sacramento, l'amore sponsale è un sacramento, è benedetto, però l'amore sponsale è secondo il progetto di Dio. Quindi, allora si hanno tutte le gioie della famiglia, ecco, della vita, della bellezza della vita trasmessa, no? Dei figli. Il matrimonio, infatti, è per la vita e non si può mai togliere questo elemento, altrimenti, vedete, si arrivano alle derive omosessualiste, no? O di gender, insomma, controllo più malefiche e più perverse. Insomma, ecco, il matrimonio è essenzialmente per la trasmissione della vita. Dio ha voluto per questo, per la procreazione, diciamo, insieme all'unione delle spose, agli amori delle spose. Ma non, perché capite, oggi si dice: no, ma l'importante è che si vogliono bene. Ma non è, sì, cioè bisogna volersi bene, ma l'amore. Matrimonio, l'amore sponsale, è quello che diciamo, per il quale è ammesso diciamo, l'unione intima, è solo l'amore creativo, l'amore voluto da Dio, cioè l'amore tra maschio e femmina, benedetto da Dio. Ecco, se si dice no, è solo l'amore la cosa più importante del matrimonio, allora si dice basta, anche due uomini si vogliono bene, allora possono vivere, diciamo, uniti, ecco, raggiungendo anche l'unione intima. Non è così, non è così. Ecco, perciò vedete, nella sua sapienza, la Chiesa ha sempre insegnato che il matrimonio è per i figli, per la procreazione, e non si può mai togliere questo criterio o ridurlo quasi a una cosa secondaria o di secondaria importanza. Sì, c'è o non c'è, insomma, questo principio. No, non è così. Allora. Ecco, voglio dire, il cristianesimo comunque, torniamo a noi, ama, diciamo, tutto ciò che Dio ha fatto, e Dio ha fatto anche il matrimonio e lo ha benedetto, anzi ne ha fatto il fondamento dell'umanità. Quindi, ecco, le gioie del matrimonio, della vita di famiglia, sono benedette, ma indirizzate verso Dio, si va verso Dio insieme. Quando si prendono altre vie è davvero da stolti. E voi vedete come noi siamo ossessionati, insomma, siamo in modo compulsivo, ossessivo, no? Dai mass media, dalla televisione, dalle, come si chiamano, le serie TV, no? Cioè, tutte prospettive, diciamo così, umane. Pubblicità, commercio, vendita di prodotti, insomma, devi stare bene qui sulla terra e non devi pensare all'eternità, non devi pensare a Dio, non devi pensare che tu sei fatto per il paradiso, non devi pensarci, non devi pensarci, tutto è impostato così. Non è cristiano, eppure i cristiani sono la maggior parte, no, dell'Occidente, diciamo, sono 1 miliardo e passa i cristiani, maggior parte cattolici, e com'è possibile che non hanno un influsso, non c'è nessun impatto davvero serio nella società? Per cui ecco anche l'Italia, la Francia, la Spagna cattolica, insomma, ecco, piena di cattolicesimo, o l'Austria, ecco, i paesi così di grande e potente tradizione cattolica, non riescono a imporre la verità e la giustizia per il bene, ecco, non si impone per per un fatto ideologico, politico, ma per il bene, il Vangelo va diffuso per il bene dell'umanità. Non ci riusciamo. E insomma, il problema è che non si pensa abbastanza ai novissimi. Non si pensa abbastanza. Ripeto, non è che dobbiamo vivere nell'angoscia, nella paura, nel terrore, no. Vivere bene, vivere nella letizia più bella, perché tutto viene dalle mani, ma sapere che noi siamo orientati verso l'eternità e per i cristiani, diciamo, il fine vita, la morte, è un ingresso a nozze, è un ingresso al banchetto eterno. Ecco, le immagini, del paradiso come momento di grande familiarità, è come un pranzo festivo in famiglia, ci si ritrova tutti insieme con Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, la Vergine Santissima, tutti i santi, gli angeli, Abramo, Isacco, saremo tutti a questo banchetto eterno, a questo banchetto di nozze eterne, ecco il paradiso. Quindi è un passaggio, noi stiamo andando però, noi siamo invitati al banchetto di nozze e dobbiamo prepararci a quel banchetto di nozze, se no capita che poi non c'entriamo, via, fuori, non vi conosco. Oppure facciamo come quei vignaioli che ammazzano il figlio del padrone della vigna, oppure quegli invitati al banchetto di nozze che dicono: ah, io ho da fare qua, io ho da fare là, e non vanno al banchetto di nozze, ci distraiamo. Oppure facciamo come quello che entra al banchetto di nozze senza l'abito nuziale, non è possibile. Ecco, allora il pensiero dei novissimi è la cosa più sicura, è la cosa che ci deve tenere desti e ci deve rendere davvero tanto prudenti, ci deve rendere prudenti nella vita, nel condurre la nostra vita. A chi tocca, dice sempre Padre Stefano in questo libretto, no? Proprio all'inizio, il libretto I novissimi, meditazione per ogni giorno del mese di novembre. A chi tocca la scelta dell'eternità nell'inferno o dell'eternità nel paradiso? Chi è che sceglie? Dio? No, non sceglie Dio. Ognuno di noi sceglie di vivere nell'eternità, nell'inferno orrendo o nel paradiso eterno. Tocca soltanto all'uomo scegliere a ogni singolo uomo. Nessuno può essere sostituito in questa scelta finale, che è la più decisiva di ogni altra, una vera scelta eterna. La scelta, in effetti, si fa sulla terra, durante la vita, non si fa, dopo la morte. Questa scelta del paradiso o dell'inferno si fa durante la vita. Alla fine ci sarà solo il rendiconto di ciascuno per ottenere la sentenza inappellabile di Dio, giudice supremo, sentenza inappellabile. Alla fine della nostra vita ci sarà questa sentenza e nessuno potrà dire: ah, ma io faccio appello, faccio ricorso. No, Dio è un giudice inappellabile e non ci facciamo ingannare dal discorso, diciamo, presentato malissimo, che Dio è misericordioso, dunque nessuno va all'inferno. Questo è contro la parola stessa di Dio, contro quello che Gesù Cristo tante volte ha detto nel Vangelo. Ecco, non ci facciamo ingannare da chi ci presenta invece un Dio quasi un po' così davvero molliccio, insomma, di poco spessore. Va bene che alla fine ci va tutto bene, non va tutto bene, non va tutto bene. E poi, ripeto, non è che Dio sceglie chi va all'inferno o al paradiso. No, sei tu. Se tu non hai accolto ecco perché diciamo Dio è misericordioso. Dio è misericordioso nella tua vita, quando tu vivi. Ecco, Dio ti dà una marea di occasioni per salvarti l'anima e per avere il paradiso eterno. Te le dà tutte, a nessuno. Dio non concede la grazia della salvezza, a nessuno. A tutti Dio dà la possibilità di salvarsi, a tutti. In tutto il mondo e in tutta la storia. Quindi all'inferno ci vai se ci vuoi andare. Inutile dire, ah vabbè, ma Dio è misericordioso. Sì, ma è misericordioso nella tua vita, nonostante tu l'hai tradito tante volte, l'hai insultato, gli hai sputato in faccia, l'hai crocifisso tante volte con i tuoi peccati, comunque Dio ti offre la misericordia fino alla fine della vita. Ma se tu poi non ne vuoi proprio sapere, Dio è costretto, è incredibile questo pensiero, no? Dio è onnipotente, ma contro la tua volontà non può nulla. Perché? Ma sarebbe meglio che Dio mi costringa. Eh no, perché Dio ti ama così tanto da lasciarti libero di amarlo. Se io ti costringessi una persona ad amarmi, ecco, non vorrei bene a quella persona. L'amore deve essere libero. E infatti, prima del matrimonio, diciamo, è una delle domande che si fanno al cosiddetto processetto matrimoniale, agli sposi, diciamo, individualmente, in forma segreta, si chiede, il parroco chiede, ti sposi liberamente, senza costrizione, ecco, di tua scelta. L'amore deve essere libero, è così nella vita religiosa o nella vita dei sacerdoti, deve essere libera la scelta, assolutamente libera, perché altrimenti Dio non ci amerebbe. Quindi invece Dio ci ama, ci lascia liberi. Quindi, vedete, non facciamoci ingannare dal discorso, ah no, l'inferno è chiuso perché Dio è misericordioso, falso. Cioè, è vero che Dio è misericordioso, è vero che non vuole che nessuno vada all'inferno, ma se tu vuoi andare all'inferno e proprio insisti, alla fine ci vai. Alla fine ci vai. Ecco, e ci vai perché Dio, abbiamo detto, dà a tutti ripetutamente, senza fine, diciamo, l'opportunità di salvarsi, però. Quando tu rifiuti la grazia di Dio una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, e poi diventa un'abitudine rifiutare la grazia di Dio, alla fine sai che succede? Che il tuo cuore diventa un cuore duro come la pietra e l'acqua passa, ma la pietra non viene nemmeno, diciamo, scalfita. L'acqua passa e tu rimani duro, cioè la grazia di Dio arriva e tu la respingi, arriva, la respingi, arriva. Quindi capita, alla fine sei tu che non vuoi più salvarti, non vuoi più salvarti. Ecco il dramma della vita senza Dio. Bene, allora giustamente il padre Stefano dice: la scelta dell'eternità nell'inferno o nel paradiso dipende unicamente da te e non ti far ingannare diciamo, da chi dice no, tanto è Dio misericordioso, l'inferno è vuoto. Questo va contro tutta la rivelazione divina e l'insegnamento della Chiesa, che non può sbagliare, su questo non può sbagliare assolutamente, no? Può sbagliare di politica, può sbagliare di sport, può sbagliare in tante cose, ma sulla fede e la morale non può sbagliare, perché l'insegnamento della Chiesa è quello che viene direttamente da Dio attraverso l'ispirazione divina nei profeti, negli autori sacri della Bibbia, attraverso, diciamo, l'assistenza dello Spirito Santo agli apostoli e ai loro successori. Ecco, è con la scelta della mia vita svolta sulla terra dunque che preparo il giudizio finale e inappellabile di Dio. Con la mia vita sulla terra preparo il giudizio di Dio. È un giudizio che si svolge, possiamo dire, durante tutta la nostra vita. E non è difficile averlo presente, basta che tu ti metti domani a pregare e scorri tutta la tua vita, tu già puoi sapere il giudizio finale di Dio, lo puoi sapere se sei onesto, se sei sincero, ma certamente, ecco, a volte non ci rendiamo davvero conto della gravità dei nostri peccati e per cui è bene che ecco, che si approfondisca, diciamo, la fede, la morale cattolica, l'insegnamento della Chiesa sul Vangelo, il catechismo, proprio perché ci si rende conto, meditando la parola di Dio, l'insegnamento della Chiesa, gli scritti dei santi, meditando ci si rende conto, diciamo, di tante mancanze o tanti peccati che si sono compiuti durante la vita e che magari non ci si rendeva conto. Ecco. Allora, tu però il giudizio finale già te lo puoi rappresentare, perché non sarà chissà, è quello che tu hai fatto, quello che tu hai creduto, quello che tu hai sperato e amato durante la vita, come sei stato prudente, giusto, forte, temperante. Ecco le virtù teologali, fede, speranza, carità, le virtù cardinali, no? Allora, virtù teologali, fede, speranza, carità, virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. Come hai praticato queste virtù? Ecco, allora il giudizio sarà quello. Non è che Dio si inventa, diciamo, non è cattivo nel senso che non ti giudicherà se non perfettamente, secondo, diciamo, quello che tu hai veramente creduto, sperato e amato. Se di fatto scelgo di vivere in maniera meritevole dell'inferno, meriterò l'inferno eterno di Satana e dei suoi satelliti. Se invece scelgo di vivere in maniera degna del paradiso, meriterò il paradiso eterno di Dio con i suoi angeli e i suoi santi. Ecco, qui il padre Stefano riporta l'esempio di un simpatico, grande, anche se poco noto, santo francescano, San Crispino da Viterbo. Nella vita di San Crispino da Viterbo, l'umile frate cappuccino che fece molto parlare delle sue grandi virtù, si legge questo istruttivo episodio. Un giorno una povera donna del popolo si avvicina a San Crispino a Orvieto e gli chiese in segreto tre numeri per giocare e vincere all'otto. Il santo, dopo un attimo di sorpresa, le rispose: «Volentieri, buona donna, vi darò quattro numeri perché la vostra vittoria vi frutti di più. E i numeri che vi do sono proprio infallibili, sapete? Scriveteli». E glieli dice: «Morte, giudizio, inferno, paradiso. Combinate voi stessa questi numeri come volete e farete una vittoria eterna». Simpaticissimo. La donna capì la lezione, rientrata a casa, pensò seriamente a condurre una vita pia e cristiana, e più cristiana. Il santo la incontrò di nuovo alcuni giorni dopo e le annunziò la prossima vincita della quaterna, cioè che stava per morire la vecchietta, dove Dio l'avrebbe accolta in paradiso proprio per quel terno al lotto giocato bene dalla signora. Pochi giorni dopo la donna morì. Ecco, sono i novissimi dunque che aiutano molto a prepararsi all'incontro ultimo con Dio per essere da Lui giudicati degni della salvezza eterna, entrando nel paradiso subito o dopo qualche tempo di necessaria purificazione in purgatorio. Una massima popolare dice: diciamo, si muore come si vive. Come tu vivi, così morirai. Se tu vivi da cristiano fervoroso, morirai da cristiano fervoroso. Se vivi da cristiano delinquente, morirai da cristiano delinquente. Dice: vabbè, ma alla fine io cambio. No, non puoi dire assolutamente così, te l'ho detto, perché se tu pecchi e lo sai che pecchi, alla fine il tuo cuore diventa una pietra, alla fine tu non vorrai più cambiare vita, rischierai l'eternità proprio per quella durezza di cuore. Devi cambiare subito vita. Sant'Agostino può esortare dicendo a tutti: vivi bene e muori bene. Salve le eccezioni, infatti, l'esperienza ci dice che avviene proprio così. Chi vive bene muore bene, chi vive male muore male. È la scelta del vivere bene dunque che prepara e assicura il morire bene. Cosa molto semplice, non stiamo dicendo chissà che. E di conseguenza il vivere bene garantisce un giudizio di Dio che escluda la condanna all'inferno eterno, anche se per l'entrata in paradiso potrà essere necessario un supplemento di purificazione nello stato doloroso e molto doloroso chiamato il purgatorio. Si può capire già a questo punto che il destino eterno di ogni uomo è legato direttamente alla scelta dell'eternità che in concreto si vuole ottenere. Chi vuole l'eternità del paradiso è colui che sceglie di vivere in maniera degna del paradiso. Tu stai vivendo in modo degno del paradiso? Mentre chi non sceglie di vivere per il paradiso è segno che vuole rischiare l'eternità nell'inferno. Ma vi rendete conto di che stiamo parlando? Davvero vogliamo rischiare l'eternità nell'inferno? Qui riporta un altro esempio di un santo frate trappista. Il padre Maria Genier, trappista, prima di entrare fra i monaci, era stato prefetto e deputato di alto rango. Amici e compagni di alto livello andarono a visitarlo in monastero per chiedergli di ritornare alla vita politica, abbandonando la vita religiosa. Non posso, rispose il trappista, perché davanti alla porta del monastero ci sono sempre tre guardie che me lo impediscono. Ma non c'è problema, chiamiamo la polizia per fargli togliere subito, rispondono gli amici, non avevano capito. Venite e leggete, disse allora il trappista, conducendoli davanti al portone. Al di sopra del quale portone d'ingresso del monastero si trovavano scritte le tre parole morte, giudizio, eternità. Morte, giudizio, eternità. Quando entri nel monastero tu leggi queste cose. Questi sono i tre guardiani, no? Capite che, ma come faccio io a ritornare a una vita mondana dopo essere stato, diciamo, una vita angelica? Meravigliosa, sarebbe come condannarmi a una morte eterna, al giudizio di maledizione, all'eternità nell'inferno. Allora dice il trappista: togliete queste guardie, cari amici, e io tornerò con voi. E siccome queste guardie voi non le potete togliere, nessuno può togliere la morte, il giudizio, l'eternità, e quindi, cari amici, rimango qui dove sono. Ecco, allora vediamo San Pio da Pietrelcina. Dalla vita di San Pio da Pietrelcina ritorniamo al nostro maestro che stiamo seguendo in queste catechesi. Sappiamo che già diversi anni prima della morte, ogni sera, prima di ritirarsi in cella a dormire, passava dal suo padre superiore per salutarlo, chiedendogli la benedizione e pregarlo di dargli il permesso o l'obbedienza di morire, ossia di poter lasciare questa terra per andare in paradiso. Simpatico, no? Ogni sera chiedeva, Signore, Padre Guardiano, Padre Superiore, dammi il permesso di poter morire, insomma, che Dio mi possa prendere, ecco, per andare in paradiso. Voglio andare in paradiso. Padre Guardiano, diceva Padre Pio, sono tutto scassato, dammi l'obbedienza di andarmene con il Signore. Ah, non solo il permesso, addirittura l'obbedienza, cioè ordinami che il Signore mi venga a prendere. Perché non mi dà il permesso di andarmene da questa terra? Beh, voleva il paradiso, era sicuro poi, voglio dire, umano per quello che si può, è sempre grazia di Dio il paradiso, nessuno lo può meritare, però. E partiamo dal concetto: se tu vivi bene, il paradiso ce l'hai, se tu vivi santamente, il paradiso ce l'hai, ti appartiene. Ecco, poi mi sono un po' dilungato. Ecco, l'ultimo esempio: San Luigi Gonzaga, si sa che avendo contratto la peste perché soccorreva gli appestati senza paura, ecco, fu avvertito dai medici che gli restavano pochi giorni di vita. Per Il santo ne provò tanta gioia che a un confratello venuto da lui disse tutto contento: «Ho da dirti una buona notizia, non ho più che pochi giorni di vivere». Diciamo dunque il Te Deum di ringraziamento a Dio, un inno di ringraziamento antico, per tanto beneficio. Al momento di partire da questa vita terrena, il santo giovane, era molto giovane, esclamò: «Beato! Sono molto lieto, andiamo nella casa del Signore», e morì con il sorriso sulle labbra. Ecco, esempio meraviglioso. Proposito: per tutto il mese di novembre sforzarsi di meditare sui novissimi per determinarsi seriamente a vivere santamente per andare in paradiso. Determinarsi a vivere santamente per andare in paradiso, dobbiamo determinarci noi ad andare in paradiso, dipende da noi. Il Signore ce l'ha promesso. Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica ha la vita eterna. Ecco, quindi ce l'ha promesso. Quindi dipende, capite, dipende da noi. Benissimo, allora ci fermiamo anche oggi con queste riflessioni che ho tratto questa volta dal libro I Novissimi di Padre Stefano Manelli. Meditazione per ogni giorno del mese di novembre, ecco, morte, giudizio, inferno, paradiso. Queste riflessioni davvero ci aiutino per il nostro cammino e di formazione cristiana alla scuola dei santi. E noi stiamo seguendo, lo ripeto, questo testo di San Pio da Pietrelcina, che parla di San Pio, Padre Pio, nella sua interiorità, ma abbiamo interrotto, ho pensato bene, no? Integrare con queste altre riflessioni il nostro cammino di approfondimento in vista poi della consacrazione alla Madonna che faremo a maggio, o rinnovo della consacrazione per chi non l'ha ancora fatta, perché la consacrazione alla Madonna esige da noi un cammino cristiano, una vita cristiana, diciamo, davvero forte. La consacrazione alla Madonna serve per aumentare la vita battesimale cristiana. Ecco, e dunque facciamoci aiutare dai santi, dalla Madonna Santissima, per vivere sempre più simili a Cristo, conformi a Cristo, uniti a Cristo qui sulla terra per goderlo poi per l'eternità. Benissimo, allora concludiamo con una preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. San Pio, prega per noi. Il Signore sia con voi. Per intercessione dell'Immacolata vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ave Maria.